Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo video dei Talkers. Abbiamo cercato
Ciao.
Qualcuno da infortunare e
stasera non c'era nessuno.
No, invece stasera abbiamo un personaggio molto poliedrico perché ha fatto l'attore in due cortometraggi, è un doppiatore, opinionista e fa anche il conduttore radiofonico. Da piccolo, parole sue, sognava di essere il conduttore radiofonico e il DJ in discoteca per avere tante ragazze e fare il figo. Un sogno l'ha sicuramente realizzato, l'altro non lo sappiamo, ma sono sicura che Nicola e Gabriele vogliono farci chiederglielo.
Non ce l'ha fatta a finirla.
No, l'altro si vede, avendo casa vuota, si vede che l'altro non è stato realizzato.
Possiamo dire che ci hai provato?
Vabbè, già il 50%, ragazzi, della realizzazione dei sogni. Mica poco.
La presentazione è finita in caciara, ma è con noi Claudio Guerrini. È un bravissimo speaker e quindi spero che non te la sia presa per questa battuta infelice.
No, è bellissima. No, devo solo correggervi come attori, ma non lo potete sapere perché sto finendo di fare un film, quindi probabilmente adesso veramente quella parola attore che sembrava ridicola, messa così per qualche cortometraggio, qualche particina, qualche cameo, e invece adesso sto facendo un film, una produzione indipendente che uscirà l'anno prossimo ormai, perché la finiremo a novembre, si chiamerà 300K, di più non posso dire, quindi sto facendo l'attore vero. Infatti ultimamente sto 3 giorni in radio, 3 giorni fuori, insomma è un casino. Fare l'attore è un casino, ragazzi, perché al contrario della radio e della televisione, dove ci sono tempi ben precisi, quando fai un film sai quando inizi, non sai quando finisci. Basta che un giorno piova mentre registri una scena, giri, non si dice registri, dice giri, è una scena all'aperto e la devi rimandare al giorno dopo. E quindi, insomma, in radio mi stanno odiando in molti, ma ho quasi finito.
Allora, Claudio, oltre a essere in onda tutti i giorni su RDS, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, con Robertina Lanfranchi, che salutiamo, lavori spesso anche in TV. È vero che i radiofonici vanno a lavorare in TV perché si guadagna di più?
Ah, ma non siete normali voi, siete molto attivi. È vero che ci sono due cose che terrei a dire su questo. È vero che quasi ogni radiofonico, a parte i purissimi radiofonici, quasi tutti ambiscono comunque a fare televisione. Ormai è evidente da tanto tempo. Però, e quindi è una cosa normale, e lo dico anch'io tranquillamente, mi piace molto fare la televisione. Quello che però non deve mai succedere è che poi la radio diventi un lavoro di serie B o il lavoro che fai quando non hai nient'altro da fare, ecco, che diventi il residuo, che l'avanzo, insomma, di quando. Molto spesso ci sono attori, ci sono cantanti, ci sono personaggi che fanno radio, non magari a RDS, ma in altre radio dove si fanno magari programmi che durano un mese, 2 mesi, 6 mesi. E usano queste cose nei momenti un po' di buco della loro carriera. Cioè, la radio va rispettata, ecco, questo sì. Dopodiché l'integrazione con la televisione è molto interessante perché ci sono delle qualità che devi tirar fuori che in radio ovviamente non sono necessarie. Quali la bellezza, questo è evidente. Quali, insomma, il movimento, il viso, le pause, insomma, ci sono cose molto interessanti che la televisione ti tira fuori, ed è un linguaggio completamente diverso, anche se complementare, e la televisione mi piace molto. L'importante è fare cose, ecco, non prendere quello che capita, ma fare cose che abbiano un senso. La televisione fatta pur di apparire la trovo un po' triste.
Allora, senti Claudio, tu hai presentato eventi inerenti al cinema, ricordiamo le giornate del cinema di Maratea, il premio Anna Magnani da Cinecittà e anche la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Mi domando, qual è il tuo rapporto con il cinema in generale e come valuti il cinema italiano?
Allora, intanto non vorrei solo chiarire, non è che ho presentato la mostra d'arte cinematografica di Venezia, altrimenti non stavo qui a parlare con voi, no, scherzo. altrimenti stavo come minimo stavo a mezzanotte dintorni da Marzullo, proprio minimo, se no da Fazio.
Nella peggiorissima delle ipotesi.
Ho presentato degli eventi, ovviamente alla mostra del cinema, eventi, film, documentari, insomma, la mostra del cinema di Venezia è una cosa gigantesca, ci sono 1000 eventi tra quello principale e quelli collaterali, sono stato per 2 anni lì, ho fatto anche 2 red carpet, se è per questo, perché lì quando poi lavori alla mostra del cinema loro ti in qualche modo ti ringraziano anche facendoti sfilare insieme agli attori del film che tu hai presentato, quindi sono stato veramente, è stata una cosa che non mi sarei mai aspettato in vita mia. E il cinema italiano è un cinema molto interessante, l'unico, ci sono stati dei geni, vabbè, io Io quando posso guardare, durante il lockdown, sia l'anno scorso che quest'anno, ho guardato tanti film di quelli storici che non avevo mai visto, italiani e non, perché io ritengo che non bisogna solo guardare il film appena uscito nelle sale. Adesso sì, perché dobbiamo tornare al cinema, ma insomma conoscere anche un po' la storia del cinema. È pazzesco essere appassionati del cinema italiano e gustarsi film, che ne so, di Carlo Verdone o di Sorrentino, eccetera, senza averne mai visto uno di De Sica o dei Fratelli Taviani. E quindi io quando posso mi riguardo la storia del cinema italiano, che è meravigliosa. Forse l'unico difetto del cinema italiano è quello di essere un po' provinciale, nel senso che raramente riusciamo a spaccare e varcare i limiti del nostro paese, nel senso che ci sono dei miti del cinema italiano che all'estero sono poco conosciuti. Un po' è una questione di lingua, un po' è una questione di mentalità, un po' il cinema italiano racconta storie molto italiane, molto interessanti per noi, ma a differenza di quello inglese, di quello americano, è meno internazionalizzabile. Non è un caso se, insomma, alcuni dei più grandi attori italiani della storia magari all'estero sono poco conosciuti, per quanto apprezzati. Per esempio Tarantino conosce tutto del cinema italiano perché lui è un cultore, però i best seller, diciamo, i blockbuster, come si diceva una volta, italiani raramente hanno fatto il giro del mondo.
Ma è vero quindi che girerai anche un film con noi talkers? Cioè, su Wikipedia magari ancora non c'è scritto, però può essere
che... non lo so, ha già firmato.
Io sono interessato a progetti, come vi ho detto, adesso scherzi a parte, a progetti interessanti. Io credo che, ecco, questo è un altro difetto italiano, no? Quello di incasellare le persone, questo si dice sempre, quando sono nato che sento sta cosa,
è vero. Che
noi siamo diversi dagli altri paesi, perché noi, se uno è cantante deve cantare, se un attore deve recitare, invece in America se uno ha 5 talenti fa 5 cose. Ecco. Io sono uno dei pochi personaggi internazionali che abbiamo in questo paese e quindi no, sto cercando di provare a vedere se si può fare così.
No, io penso che sì, ti ho fatto questa domanda che non era quella che ti volevo fare, questa era una domanda non seria perché l'ho detto un po' a caso, perché abbiamo delle facce da casting, essendo degli attori.
No, certo.
Però la mia domanda seria
avete era... delle facce da casting, era cominciata bene, pensavo male, ma invece...
a pensare male.
Infatti già mi stavo dissociando, invece una conferma, sono dei 4 volti interessanti.
E io volevo arrivare appunto al... Tu hai accennato prima dello scrittore, no? Che appunto tecnicamente tu lo saresti, perché hai pubblicato il 1 febbraio, che tra l'altro è il mio compleanno del 2020,
però, dell'anno scorso.
Del 2020, sì. C'era una prima volta, dove tu racconti appunto gli esordi di personaggi dello spettacolo, dell'informazione italiana, dello sport. Dove nasce l'idea e se vuoi raccontare anche tu la tua prima volta, come magari nel mondo...
Su una spiaggia della Sardegna. No,
o sulla spiaggia della
Salutiamo anche la protagonista di questa.
Cristina.
No, Cristina, ti vogliamo bene.
Adesso avrà 3 nipoti. Però... è nata proprio, bravo, questa è una bella domanda, perché a forza di fare domande alla fine una l'hai fatta una carina,
ecco.
Scherzo. Prima è nata proprio dalla mia personale esperienza, perché moltissimi mi chiedono come ho cominciato, e moltissimi ragazzi anche giovani, ma come si entra a fare radio, ma come si può cominciare? Anche cantanti mi scrivono su Instagram ancora convinti che noi conduttori possiamo mettere i dischi, no? Ma lo potete passare sto disco a Redes? Vabbè, ma al di là di questo, come si entra, come si comincia a far parte di questo mondo? Perché la curiosità è proprio quella di come si arriva, perché poi la vita che uno fa, quella sotto tra virgolette i riflettori, cioè da quando io sto a RDS, da quando un conduttore sta in televisione, più o meno la conosci, perché un po' la leggi su Wikipedia, un po' la vedi direttamente, ma la curiosità di molti ragazzi, soprattutto dei giovani, è di capire come ci sia arrivato. Allora mi è venuto in mente di rispondere non tanto sulla mia esperienza, ma con un libro attraverso esperienze di 10-12 personaggi per raccontare in vari settori, non solo nel mio, come si può cominciare ad avere successo nella vita, nelle varie esperienze, che possono essere quelle del cinema, come Paolo Genovese, c'è la sua storia, quella di Enrico Mentana, come ha cominciato a lavorare con i primi telegiornali, Giuliano San Giorgi con i primi... con i suoi primi concerti. È interessante questo aspetto. Io tra l'altro ne vorrei trarre un format televisivo sul quale sto lavorando, non ho paura di spoilerarlo perché nessuno mi può fregare l'idea, perché il format è scritto nel mio libro, quindi se lo fregano li denuncio subito,
ecco.
E, e sarebbe carino secondo me anche televisivamente raccontare, perché penso sia molto curioso raccontare il momento precedente al grande successo, il punto di svolta, perché può essere utile a tanti, e sono venute fuori storie meravigliose. Paolo Genovese ha avuto un colpo di fortuna, Giuliano San Giorgi voleva fare il chitarrista e non il cantante, quindi andava in giro a cercare la voce di Negramaro quando tutti gli dicevano ma sei tu la voce di Negramaro, e lui non era convinto della sua voce, pensate, Giuliano San Giorgi. E il primo TG di Enrico Mentana, che per sua estrema fortuna andò in onda dopo una partita dell'Italia nei famosi mondiali dell'82 che poi vincemmo, addirittura, quindi ebbe un'audience pazzesca. Insomma, si arriva per fortuna, per abnegazione, per costanza, per passione. Sono tante le molle.
Quindi, tante sono le strade.
E quindi mi piaceva raccontare queste storie diverse. L'ho scritto proprio volentieri. Penso anche di poterne fare una seconda edizione, ma vediamo.
Perché Claudio, ricordiamo a chi ci segue, perché non è importante il traguardo, ma il percorso, vedi? Come guru.
Sì, se lo dici tu, io ci credo. mi fido. Nel mio caso la prima volta è stata semplicemente la mia voglia di arrivare a tutti i costi. A 17 anni rompevo le balle a tutti, erano anni che registravo le cassette a casa dei programmi, e alla fine un amico di un amico di un amico mi disse: c'è uno che c'ha una piccola radio in un quartiere di Roma, Montesacro. E io dissi: voglio andarci, cioè, ci sono andato, ho fatto il provino, mi ha preso subito, perché erano anni che già facevo radio ma non lo sapeva nessuno, perché la facevo a casa mia alzando e abbassando il volume dell'amplificatore mentre parlava il contore vero, ci parlavo sopra io. Mi piace far ridere, mi piace incuriosire, quando c'è qualcuno che applaude o che sorride a una cosa che ho detto, per me è già quello, vale la pena aver, insomma, fatto questo lavoro.
Un altro dei tuoi progetti è un programma TV che hai finito di registrare e che andrà in onda a dicembre, se non erro.
Ma come fai a saperlo, scusa? Che vai in onda a dicembre, chi te l'ha detto?
sappiamo tutto.
Si chiamerà I Band, e quindi io mi chiedevo intanto se potessi farci qualche piccolo spoiler su questo programma, ovviamente quello che ti è consentito, e poi, dato che si parla di band e quindi di musica live, volevo sapere qual era il tuo rapporto con la musica dal vivo, se eri uno di quelli che come me ha sofferto tantissimo in questo periodo di pandemia per la chiusura dei locali, per non poter andare ai concerti, se sei stato uno di quelli che hai sfruttato ora che stanno iniziando a muoversi i primi passi. Qual è la band che vuoi assolutamente vedere appena avrai la possibilità? Insomma, raccontaci.
8 domande in una. geniale. I Band è un programma, è un talent per band musicali, per gruppi musicali. Quest'anno ha aperto, in questa ultima edizione, c'è stata una prima edizione 3 anni fa, presentata da Giorgia Wurt, l'attrice molto brava. Io feci il giurato, mi notò il produttore e mi disse: se faremo una prossima edizione la condurrai tu. E sono passati 3 anni, effettivamente ha mantenuto Bruno Frustaci, che ringrazio, questa promessa. Con lui intanto avevo già cominciato a lavorare a Una Nuova Vita, il programma che va in onda sulla 5, infatti andrà in onda anche questo I Band sulla 5, la rete che ormai da un anno e mezzo mi vede, insomma, sugli schermi. 3 edizioni di Una Nuova Vita e questa prima edizione per me di I Band. È un talent solo per band e gruppi musicali, aperto quest'anno anche cantanti singoli, non li volevamo penalizzare, ma che si devono esibire con la band ufficiale del programma. Quindi sempre comunque il giudizio è sempre sulla band, la band appunto del nostro programma. Sì, la musica dal vivo mi manca, perché io non solo sono andato ai concerti, ma ne ho presentati una marea, forse ne ho più presentati che visti, e li ho anche presentati e visti contemporaneamente. Vasco dal 2007, io l'ho vissuto negli stadi di tutta Italia, e così anche Ligabue, e così anche Elisa, e così anche i REM, e così tantissimi altri, soprattutto Vasco, perché Vasco è stato, i suoi concerti erano proprio in collaborazione con RDS, quindi praticamente l'ho seguito dal 2007 al 2019. Dappertutto, in tutti gli stadi d'Italia. Mi manca la musica dal vivo, credo che manchi a tutti, non può che essere un grande momento questo. Mi è sempre dispiaciuto leggere ogni tanto in questo anno e mezzo: rimandato il tour l'anno prossimo, e poi dopo un anno no, ancora rimandato, restituiti i biglietti. Molto triste questa cosa. E quindi figurati, io sono pazzo della musica dal vivo, anche perché mi piace risentire come una canzone che io da conduttore radiofonico sento tutti i giorni sempre nella stessa versione, ma anche mille volte, perché sapete che le radio commerciali, sì, ovviamente, giustamente, le grandi hit le sparano in continuazione, finalmente sentirne una versione diversa e dal vivo è qualcosa di meraviglioso, no? Sentire come viene rielaborata e riarrangiata live.
Allora, continuate a seguire Claudio, se non lo fate già, su Claudio Guerrini Official, vero, su Instagram. Fatta. Grazie. Continuate a seguire anche noi Talkers su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify e chi più ne ha più ne metta. Dove ci trovate, lì seguiteci. E grazie ancora a Claudio e alla prossima. Talkers a tutti. Ciao.
Ciao.
Ciao.